conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire.
La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
La grande bellezza è il film con cui Paolo Sorrentino ha vinto tutto quello che c'era da vincere come miglior film straniero. Il premio Oscar, il Golden Globe e il BAFTA. Oltre a 4 European Film Awards, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, eccetera, eccetera, eccetera. La grande bellezza racconta di Jep Gambardella, giornalista e scrittore distratto dalla vita mondana di Roma. Ogni sera, Jep affoga rimpianti e rimorsi nel gin tonic, circondato da personaggi affascinanti e discutibili che frequentano le feste esclusive della capitale. In una di queste feste, in console, c'è un DJ francese, Bob Sinclair. O meglio, una canzone di Bob Sinclair. Il DJ prova un amore incondizionato per l'Italia, un amore ricambiato, considerato l'appeal che esercita sul bel paese. Bob ne ama la cultura, lo stile, quella dolce vita in un certo senso sbeffeggiata nel film di Sorrentino, ma decantata e celebrata nei secoli dei secoli. Amen. Gli italiani sanno godersi la vita, sono eleganti, hanno classe, un'estetica alla quale Bob Sinclair si sente molto vicino. Una fascinazione che non sembra destinata a svanire, ma che piuttosto, dopo l'inaspettata collaborazione con la diva, Raffaella Carrà, era quello il disco che usciva dalla console nel film, si è legata a doppio filo anche con la pancia del paese.
A far l'amore comincia tu.
Bob ci ha messo un po' a sedurre la diva italiana, inizialmente restia a questo make-up così particolare. E invece la suntuosa e allo stesso decadente festa sul rooftop romano è soltanto il punto di arrivo di una carriera strepitosa, iniziata 30 anni prima a Parigi. Una partecipazione all'Oscar che per Bob Sinclair ha il sapore di un premio alla carriera.
Disco Ball.
La carriera di Bob Sinclair è caratterizzata da molti elementi cinematografici. Deve il suo soprannome a Jean-Paul Belmondo, semplicemente la più grande star della storia del cinema francese. Un'icona che con un fascino e un carisma fuori dalla portata di qualsiasi essere umano ha conquistato i cuori delle donne di tutto il mondo. La faccia di Jean-Paul Belmondo racconta 50 anni di storia del cinema. Protagoniste in blockbuster e pellicole d'autore, novelle vague, polizieschi e commedie. Tra quest'ultime, nel 1973, Belmondo recita insieme a Jacqueline Bisset in Le Magnifique, tradotto con l'accetta in italiano in Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo. Nel film, l'attore è lo scrittore François Merlin, autore di una collana di romanzi di spionaggio il cui protagonista è l'agente segreto Bob Sinclair, con cui vive in simbiosi. Se nei libri il protagonista è un eroe affascinante e di successo, il suo autore è l'esatto contrario. Un uomo insicuro e depresso, che riesce a fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo scrittore fallito François Merlin disegna il personaggio a immagine e somiglianza di quello che lui avrebbe voluto essere. Un'immagine idealizzata di sé, che nei primi anni 90 fulmina un giovane spettatore che si chiama Christophe Le Friant. Come Merlène, anche Christophe nella sua cameretta del quartiere del Marais, a Parigi, sogna di essere altro, sogna di essere altrove. Come Merlène, anche Christophe disegna per sé un personaggio a immagine e somiglianza di quello che vorrebbe essere. Il nome gliel'ha suggerito Jean-Paul Belmondo al cinema. Mr. Bob Sinclair.
Disco ball.
Parigi. Sulla riva a destra della Senna, Le Marais guarda con stile la cattedrale di Notre Dame, poco distante. Rue de Rivoli è la via dello shopping, che di notte lascia spazio alla movida, tra locali gay di tendenza e ristoranti alla moda. Le sue vie trasudano una storia antica. Il Museo Picasso ospita molte opere del genio spagnolo. Il Memoriale della Shoah ricorda gli ebrei provenienti dall'Est Europa, durante la prima metà del secolo. Gli archivi nazionali francesi e il Museo Carnevale custodiscono la storia della città. Nel suo appartamento di Place de Vosges, Victor Hugo scriveva i suoi pensieri. È qui che è cresciuto, ha vissuto e vive Christophe Lefrion, nato a Parigi il 10 maggio 1969. Non ha mai voluto abbandonare le sue origini, innamorato com'è dell'atmosfera di quel quartiere libertino e multietnico che ha ispirato la sua musica, il suo personaggio e le sue idee artistiche. Christophe è cresciuto con sua madre, trascurato invece dal padre che, quando è diventato famoso, lo ha cercato, perché non si capacitava del fatto che il figlio avesse avuto successo senza di lui. Continuava a ripetergli che non avrebbe combinato niente nella vita. Invece è diventato Bob Sinclair.
Disco ball.
Nel 1983, Christophe Lefrian ha 14 anni quando Yannick Noah batte in finale Mats Wilander e vince l'Open di Francia. Il tennis è la sua grande passione. Christophe sogna di diventare come Yannick, ma non ha quel talento. Dal tennis, però, eredita un tratto fondamentale della sua personalità: l'ossessione. Il tennis, come il nuoto, il ciclismo e tutti gli sport individuali, è uno sport ossessivo. La differenza tra la leggenda e l'anonimato sul campo da tennis si gioca sui particolari, sulla disciplina, sulla dedizione. In questo senso i DJ assomigliano molto ai tennisti. Ore e ore a cercare lo stesso colpo, ore e ore a cercare il suono giusto. In campo il tennista è solo con se stesso e i suoi demoni. In console il DJ è da solo con se stesso e i suoi demoni. Il pubblico li acclama, li osanna quando le cose vanno bene, è pronto a tirarli giù dal trono quando le cose girano diversamente. Andrea Gassi, nella sua bellissima autobiografia, racconta benissimo cosa significhi essere costretto da un padre padrone a diventare un grande del tennis. Allo stesso modo, il padre di Christophe vorrebbe costringere il figlio ad un futuro diverso, regolare, con un lavoro vero.
Disco ball.
I primi sogni del piccolo Christophe di diventare un tennista di successo come il suo idolo Yannick Noah lasciano spazio ad altre passioni non meno ambiziose. Christophe è un ragazzino timido e introverso. Mamma Chantal deve fare anche conti con i vicini di casa che non apprezzano l'altra grande passione del figlio, la musica, che spara a tutto volume dalla sua cameretta. Registra cassettine di musica hip hop usando i dischi in vinile comprati con la paghetta della mamma. È il 1985, Christophe ha 16 anni e la sua attenzione non è più per Yannick Noah, ma per Africa Bambaataa. L'ha scoperto in una discoteca di Parigi, folgorato dal potere della musica che, come il tennis, diventa un'ossessione. Christophe non ha mezze misure. I vinili sostituiscono le palline, i mangianastri e le racchette. Chris vuole diventare un DJ. Mamma lo sostiene, nonostante l'immaginario fosse ben distante da quello odierno. Nella seconda metà degli anni Ottanta, i DJ sono ancora figure oscure, gente che esce solo di notte, di cui si parla in maniera un poco edificante, magari con la passione per alcol e droga. Ma Christophe, il tennista mancato, è esattamente l'opposto. L'approccio disciplinato, al limite del maniacale, lo porterà lontano, molto lontano. Lotterà tutta la vita per ripulire l'immagine che la mamma aveva del mestiere del DJ. Visto che mamma Chantal lavora ancora oggi con lui, direi che la missione è ampiamente compiuta.
Disco ball.
Non è stato facile, anzi, fortunatamente, presto arrivano gli anni 90, che aiutano e non poco il processo evolutivo di Chris e dei tanti ragazzi che come lui sognano di vivere di musica. I DJ di Parigi si ritrovano tutti al BPM o alla Rough Trade. C'è Philippe Serboneschi, ingegnere del suono nato in Savoia, insieme al suo assistente di Versailles, Étienne Cressy. Ah, Philippe fonderà Cassius. C'è DJ Grégory, Dimitri Fonpari. Ci sono i DJ di Radio FG, la radio principale di Parigi e di tutta la Francia per quanto riguarda quel genere di musica. Ci sono i Daft Punk. C'è anche David Guetta, un ex DJ hip hop che ha appena assunto la direzione artistica di una discoteca che si chiama Le Palace. In quel gruppetto di amici che sogna di vivere di musica c'è anche Christophe Lefrion, che si presenta ai colleghi stringendo le mani in modo deciso. Piacere, sono Chris, The French Kiss. Intanto, anche a Parigi, la foga della scena rave ha lasciato spazio alla razionalità dei club. Al Rex imperversano i DJ set di Laurent Garnier. Alle Palace, i party organizzati da Pedro Winter indicano una nuova strada. Figlio della responsabile delle pubbliche relazioni di Radio RTL e di un funzionario del Dipartimento canadese degli Affari Esteri, Pierre Winter è il deus ex machina del French Touch. Intorno a lui gravita tutta la nuova scena house di Parigi. È così impegnato che se lo dice da solo, chiamandosi Busy P. Tra le etichette discografiche francesi che si stanno facendo largo nei negozi di dischi, dal 1993 c'è anche la Yellow Production. Porta il nome di uno dei suoi fondatori, DJ Yellow, collezionista di vinili jazz, funk e brasiliani. L'altro ha iniziato a fare il DJ alle Palace. Frequentano lo stesso negozio di vinili, il Rough Trade. L'altro è Christophe Lefrion, che si presenta ai colleghi stringendo la mano in modo deciso. Piacere, sono Chris, The French Kiss. La Yellow Production di DJ Yellow e di Chris, The French Kiss, propone un suono raffinato tra jazz, soul, bossa nova, hip hop e house music. Per 6 anni Chris si concentra sulla produzione di altri, proponendosi con 2 pseudonimi, The Mighty Bop e Reminiscence Quartet. È il 1996 quando per la prima volta fa il suo ingresso in scena l'alter ego preferito da Chris, il personaggio che da anni ha disegnato e immaginato nella sua mente, Bob Sinclair. 2 anni dopo, in un perfetto esempio di cut and paste ereditato dalla cultura hip hop degli anni 80, Bob Sinclair produce la sua prima hit, Gym Tonic. Il disco ha una storia particolare, tra leggende e pettegolezzi. Ma partiamo dall'inizio. Il dottor Kenneth Cooper era convinto che se i militari americani avessero allenato il loro fisico con costanza e disciplina, avrebbero prevenuto le malattie alle arterie coronariche. Il dottor Cooper chiamò il suo programma d'allenamento aerobica. E in pochi anni cambia drasticamente gli usi e costumi dei cittadini americani. Esplode così la mania legata alla forma fisica, con molte star di Hollywood in prima linea per la sua promozione. Tra queste c'è l'attrice Jane Fonda, che a Beverly Hills apre la palestra di aerobica che diventerà il set di un successo non previsto. Un visionario imprenditore della zona le chiese infatti di poter riprendere con una videocamera le lezioni di aerobica e di poterle pubblicare in una serie di videocassette. È il 1982 e il Jane Fonda Workout invade le case di tutti gli americani. È un successo clamoroso, ripetuto 22 volte, capace di vendere, nonostante il prezzo, una sessantina di dollari a cassetta, più di tutti nella storia dei VHS. Più di Star Trek. L'aerobica entra così nell'immaginario collettivo e Jane Fonda diventa un'icona del fitness. Il misterioso playboy francese Bob Sinclair, maniaco della moda e della forma fisica, ma anche, come ama descriversi, ladro di gioielli, non può farsi scappare una perla del genere. Ruba così una di quelle videocassette di Jane Fonda e la inserisce nel videoregistratore.
Back, back, back. Again, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back.
Qualcuno sostiene che Gym Tonic sia stata prodotta da Bob Sinclair insieme a Thomas Bangalter, altri che sia solo farina del sacco dei Daft Punk. Lo avevamo detto che intorno a questa canzone c'era un'aurea di mistero e di leggenda. Fatto sta che comunque siano andate le cose, nel 1998 Gym Tonic viene inclusa nell'album d'esordio di Bob Sinclair, Paradise, senza però il permesso di Jane Fonda, che intenta una causa da $75,000 contro il produttore. Qualsiasi sia la verità, Gin Tonic diventa un successo internazionale, ballato nelle discoteche di tutto il mondo e ascoltato in tutte le radio, svelando al mondo il mistero del suo autore, Bob Sinclair.
Disco Ball.
La prima vita di Bob Sinclair finisce con l'Oscar della grande bellezza. Si lascia alle spalle 9 album, dal paradiso delle Champs-Élysées di Parigi alle spiagge della Giamaica, passando per l'Africa, con il bellissimo e visionario progetto Africanism, nel quale ha messo insieme un po' di amici francesi, molti conosciuti negli anni 90 nei negozi di dischi parigini. Bob, intanto, è diventato uno dei DJ e produttori di musica dance più famosi del mondo. Colleziona dischi d'oro e di platino, nei quali sperimenta con coraggio, attraverso contaminazioni non scontate, strizzando l'occhio al country, alla disco, all'electro, cercando di raccontare la notte da un punto di vista sempre nuovo e originale. La citazione all'estetica di Cerrone è sfacciata. Cerrone, by Bob Sinclair, è l'album tributo. Così come le copertine di Born in 79 e Disco Crash. Quando Yamamai lo sceglie come testimonial dell'intimo per uomo, l'allievo ha superato il maestro. L'allievo che sfoggia un fisico statuario, costruito con la disciplina tipica di un tennista mancato. Bob ordina sempre lo stesso piatto, carne ai ferri e verdura grigliata. Mangia sano, non beve, non fuma, non ha mai sfiorato una droga in vita sua. La sua personalità è sfiorata da un disturbo ossessivo e compulsivo, che lo spinge alla cura maniacale del dettaglio. Colleziona oggetti pop, meglio se di Andy Warhol, mobili vintage e riviste di Playboy. Quando Hugh Hefner, pace all'anima sua, ha richiesto la sua arte in alcune leggendarie feste alla Mansion, finite anche su CD, a Chris sembrava di sognare. È proprio questo quello che aveva immaginato per Bob Sinclair. Nonostante oggi sia il grande Bob Sinclair, Christoph deve ancora combattere la timidezza del piccolo Chris, che in discoteca non ballava mai, ma se ne stava in disparte, a guardare i DJ in console. Di strada ne ha fatta. Si ritiene un buon padre, felice che i coetanei dei figli conoscano il suo nome. I DJ che sono stati famosi nei primi anni 2000, ha detto Bob Sinclair in un'intervista a Vanity Fair, sono un po' come le top model nel millennio precedente, icone che non si dimenticano. L'estetica del paragone descrive la persona e il personaggio. Un professionista serio, consapevole dei trionfi ma anche delle cadute, consapevole di aver attraversato anche fasi poco felici. Dopo La grande bellezza e La canzone con Raffaella Carrà, Bob Sinclair è diventato più grande del suo personaggio. Amato e conosciuto da tutti, ma proprio tutti, grandi e piccini, mamme e papà. La moda lo ama, la TV lo cerca, la radio lo suona a ripetizione. Le sue serate sono un trionfo di eleganza, se a Monte Carlo, o trasgressione se a Ibiza. Tutte hanno comunque l'odore del suo quartiere, le Marais, e il suono del Rough Trade, dove mai avrebbe pensato di diventare una pop star. Bob Sinclair è un po' come Jep Gambardella, soltanto che a differenza sua, lui non ha l'obiettivo di far fallire le feste, ma al contrario di trasformarle in qualcosa di memorabile.
Disco Ball.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.